Sono le 10:02, le 11:02. Una buona giornata a tutte e tutti. Questa è Pubblica Radio Popolare. Una buona giornata in particolare dal sottoscritto, le Liguori. Aperte le virgolette, è una manovra classista, certamente è una manovra contro i poveri, anzi peggio, è una manovra che divide i poveri in poveri buoni, le famiglie con figli, gli ultrasessantenni e gli invalidi, e i poveri cattivi, che sono tutti gli altri. Chiuse le virgolette, fine della citazione. Sono le parole con cui Chiara Saraceno, sociologa, una delle principali studiose europee della povertà, ha commentato recentemente su Micromega la manovra del governo Meloni, tagli al reddito di cittadinanza, l'allargamento della fascia di reddito da lavoro autonomo da sottoporre alla flat tax, e questa è la conclusione a cui Saraceno arrivava. Buongiorno e benvenuto al professor Enzo Ciconte, buongiorno.
Buongiorno.
Storico della 'Ndrangheta, di cui parleremo tra poco, di questioni di 'Ndrangheta a proposito degli sviluppi di due inchieste delle procure antimafia di Milano, e le notizie riguardano la giornata di ieri, e invece quelle freschissime di questa mattina che arrivano dalle procure di Reggio Calabria e Brescia. Enzo Ciconte è autore, tra gli altri volumi e libri che ha scritto e che ha pubblicato anche recentemente, di un testo, e qui si capirà perché si collega la riflessione che Ciconte ha fatto con le parole di Chiara Saraceno, un testo dal titolo Classi pericolose, una storia sociale della povertà dall'età moderna ad oggi. Diceva Saraceno, professor Ciconte, una manovra, quella del governo Meloni, contro i poveri. Ora, dico io personalmente, non sappiamo se ci sia un legame stretto o largo, lasco, tra il pensiero di questa destra al governo e l'avversione verso i poveri che lei, professor Ciconte, ha studiato. Però le chiedo quando e perché le persone nella condizione della povertà sono state rappresentate come pericolose.
Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Guardi, io sono convinto che Chiara Saraceno ha colto nel segno nel definire la manovra del governo Meloni come una manovra classista contro i poveri, perché questa concezione che sta dietro la manovra è una concezione che dura 5 secoli. Lei mi chiede quando è iniziata? È iniziata 5 secoli fa, quando si cominciò a distinguere tra poveri buoni e poveri cattivi, tra quelli che chiedevano l'elemosina perché erano effettivamente in stato di povertà, da altri che invece si organizzavano. Addirittura Martin Lutero pensava che ci fosse dietro questa organizzazione di quelli che chiedevano la povertà il diavolo, che si serviva di loro, di questi che chiedevano l'elemosina, per impedire che le elemosine finissero nelle mani dei veri mendicanti. Esattamente il ragionamento che si sta facendo oggi. Quindi noi abbiamo una politica contro i poveri che dura 5 secoli ed è una politica fallimentare, è una politica che non ha risolto i problemi. Non le pare che è giunta l'ora di mettersi attorno a un tavolo e vedere seriamente come affrontiamo il problema dei poveri e della povertà, senza buttare la croce addosso a questi signori? Perché l'idea che la povertà e i poveri è frutto di una politica di questi signori, quindi è colpa loro se sono poveri, deve finire? Deve cambiare?
Facciamo
deve cercare una via diversa per risolvere questo problema?
Facciamo un passo ulteriore in questa, nell'analisi e descrizione di questa condizione che lei ci ha riassunto un attimo fa. E cioè la miseria, la povertà che fa paura, legata alle modalità attraverso le quali quella povertà, in qualche modo quella paura, o forse era soltanto un sentimento strumentale di paura, nessuno mai ha avuto, i potenti non hanno avuto paura della povertà, ma hanno agitato quello spettro di pericolosità, appunto, della povertà ai loro interessi e fini personali. Ma perché a un certo punto si è fatto un passo ulteriore, non sono solo pericolosi, ma sono anche un po' dei criminali. Perché si è arrivati alla vera e propria criminalizzazione della condizione di povertà?
Perché ad un certo punto i poveri hanno pensato di organizzarsi. Finché si limitavano semplicemente a stendere la mano per chiedere l'elemosina, alla fine c'era un sentimento di disgusto nei loro confronti, tant'è che si cercava di mandarli via dal centro storico. Sto parlando di 5 secoli fa, ma parlo di quello che succede nelle città italiane oggi, ancora oggi. Ad un certo punto questi poveri hanno deciso che era il caso di mettersi insieme e di organizzarsi. E quindi hanno scoperto che, stando insieme nelle cooperative, nei sindacati, nei partiti, potevano fare di più che stando da soli. Lì comincia un'opera di criminalizzazione di questi soggetti. Quindi hai una trasformazione del povero in soggetto criminale, non solo pericoloso, ma addirittura anche criminale. C'è un'estensione del termine di classe pericolosa. Diventano pericolosi a prescindere da quello che fanno. Non hanno fatto nulla, però a prescindere da questo fatto diventano pericolosi. Basta leggersi tutte le informative dei prefetti, parlo dell'800 per non andare indietro nel tempo, e del 900, ogni volta è così. Quando ci sono poveri, quando ci sono operai, quando ci sono contadini che sono in stato di disagio, di povertà, di difficoltà economiche, diventano pericolosi perché possono fare delle cose. Non le hanno fatte, magari non avevano neanche intenzione di fare delle cose che turbassero l'ordine pubblico, però erano pericolose a prescindere. Quindi è una situazione intollerabile. La discussione che si sta facendo oggi è esattamente, ripeto, la stessa. Cambiano semplicemente gli anni, cambiano semplicemente qualche aggettivo, perché ovviamente col trascorrere dei secoli il linguaggio cambia. Ma la cultura che presiede a questa legge è esattamente quella di 500 anni fa, di 400, di 300, di un secolo fa. Esattamente la stessa cosa.
Professor Enzo,
non si risolvono i problemi in questo modo.
Professor Enzo Ciconte, la voglio portare adesso all'ultimo capitolo di questo suo libro Classi pericolose, quello riferito all'Italia repubblicana. Allora, le lotte contadine, ancora sangue in Sicilia, lei titoli questi paragrafi. Il punto è, da questi riferimenti recenti nel senso cronologico del suo lavoro di ricerca, qui il livello di repressione di quelle condizioni di povertà assume e ha una connotazione politica fortissima, se pensiamo appunto agli anni dell'immediato dopoguerra in Sicilia e da come il movimento contadino siciliano è stato represso nel sangue a partire dalla strage di Portella delle Ginestre, ma poi diciamo così c'è una generazione di classe dirigente del movimento contadino in Sicilia, del Partito Comunista nella stessa isola, che viene falcidiato dagli attentati, dagli assassini mirati. Lì fa un salto ulteriore di qualità rispetto alla criminalizzazione, professor Ciconte, l'avversione alla povertà.
Sì, per forza, perché lì accanto a quell'avversione lì c'era l'avversione contro i comunisti. Teniamo conto che siamo in piena guerra fredda, quindi l'operazione che fu fatta fu quella di colpire il movimento operaio, colpire il Partito Comunista Italiano, colpire il movimento contadino, colpire le lotte, e non soltanto in Sicilia. In Sicilia fu, come dire, l'espressione più alta, ma il movimento contadino investì tutto il Mezzogiorno. E le lotte contadine, l'assalto alle terre del latifondo, l'occupazione delle terre, fu un movimento che investì la Sicilia, la Calabria, la Campania, le Puglie, la Basilicata, e tutto quanto il Mezzogiorno continentale fu investito di questo processo, perché c'erano masse popolari al limite della sopravvivenza, e lì furono i partiti, soprattutto quelli della sinistra, che andarono, oltre ovviamente quelle cattoliche, che andarono in soccorso di queste masse diseredate. Se ci fu un'operazione politica che fu fatta dal movimento operaio, dal Partito Comunista all'epoca, fu di portare queste masse contadine dentro lo Stato, non portandole alle sciaccherie e alle manifestazioni, che pure c'erano state in passato, di moti spontanei, inconsulti, di fiammate che duravano una giornata. Furono organizzati, furono movimenti contadini di protesta organizzati. Questi contadini si mossero insieme a CGIL, CISL, UIL, insieme ai partiti comunisti, socialisti, da una parte di cattolici, e quindi riuscirono a trovare una soluzione, quale fu quella, dopo la strage di Melissa del 49, della riforma agraria. Quindi in quel periodo lì, diciamo dalla strage di Portella della Ginestra fino alla strage di Melissa, ci fu un imponente moto contadino che dei risultati li ha ottenuti.
Professor Ciconte, adesso noi facciamo un balzo sia attraverso il tempo che anche attraverso i temi, perché, ma forse neanche tanto attraverso i temi, perché ci spostiamo da questa dimensione storica. Lo ricordo a chi ci sta ascoltando, il professor Enzo Ciconte ci stava raccontando in maniera sintetica del suo ultimo libro Classi pericolose, una storia sociale della povertà dall'età moderna ad oggi, che è pubblicato dalla Terza. E adesso invece io al professor Ciconte voglio chiedere un paio di opinioni e considerazioni su alcuni fatti invece della cronaca recentissima di queste ore, che riguarda la cronaca di 'Ndrangheta, perché questa mattina è scattata una operazione che ha coinvolto circa un migliaio di carabinieri, un'operazione congiunta, così raccontano le agenzie, dei carabinieri tra Reggio Calabria e Brescia. 65 arresti al nord, 13 al sud. Le cosche colpite, scrivono le agenzie, sono i Bellocco di Rosarno e gli Spada di Ostia. Le accuse: associazione mafiosa, concorso esterno, usura, traffico di droga. Professor Ciconte, voglio partire proprio da quest'ultima cosa che dicevo. Le agenzie descrivono appunto di questa alleanza tra nomi che pesano, no, nel mondo criminale dell''Ndrangheta, i Bellocco di Rosarno appunto, e anche di quella galassia criminale che ruota attorno alla città di Ostia, che sono gli Spada. Le agenzie dicono che questa alleanza si è creata attraverso in carcere e che ha avuto forse come oggetto il traffico di droga, soprattutto cocaina, dalla Calabria verso il litorale romano. Le dice qualcosa? Le suona strano? È un fatto importante? Siamo nella ritualità criminale? Come valuta questo, professor Ciconte?
Allora, intanto, per dare idea ai nostri ascoltatori, la cosca Bellocco, fino a qualche tempo fa, adesso è morto, era retta da Umberto Bellocco. Umberto Bellocco nel carcere diede il permesso a Rogoli di formare la Sacra Coronita. Quindi fu lui che, diciamo, tra virgolette, laureò questo Rogoli, e da lì nacque la Sacra Coronita. Quindi personaggi importanti. No, questa mattina è la conferma di un'operatività di cosche dell''Ndrangheta e di altri soggetti che sono collegati. Mi sono occupato anche degli Spada in un altro mio lavoro, quello l'assedio, l'edito da Carocci, che riguardava proprio Mafia Capitale, quindi tutto il litorale, Ostia e Roma, e la presenza criminale e mafiosa nella città. Che gli accordi fossero nati in carcere non è assolutamente una novità. Il carcere è sempre stata l'università dei mafiosi. Dentro le carceri molti giovani che erano entrati per reati, diciamo, non mafiosi, diventavano mafiosi, perché le condizioni del carcere, il modo di vivere dentro quelle mura, dentro la cella, favorisce questi accordi, questi rapporti, e quindi la trasformazione di un criminale in mafioso. Brescia e la Lombardia sono oramai da 50 anni e forse più un territorio privilegiato delle mafie. Nel 1993 ci fu una relazione della Commissione parlamentare antimafia intitolata presenza delle mafie nei territori non tradizionali. Mm-hmm. Oggi una relazione così, allora fu firmata da Carlos Moraglia, che era milanese, anche lui è morto qualche tempo fa, un personaggio straordinario, un avvocato molto bravo, un deputato molto bravo.
Presidente dell'ANPI.
Presidente dell'ANPI, è stato anche membro del Consiglio Superiore della Magistratura, quindi una persona straordinaria, firmò quella relazione con quel titolo. Ma oggi una relazione con quel titolo non potrebbe esserci, perché la Lombardia è diventata un territorio tradizionale della presenza mafiosa, perché dopo 60 anni non puoi dire non tradizionale.
Certo. Lombardia. Senta cosa scrivono, professor Ciconte, i ROS dei Carabinieri e la Guardia di Finanza in tutti i documenti che sono stati allegati a questa ordinanza di custodia cautelare che parte da Reggio Calabria e da Brescia contemporaneamente. Per ROS e Guardia di Finanza questa indagine documenta nuovamente, aperte le virgolette, l'esistenza di proiezioni dell''ndrangheta in regioni diverse dalla Calabria e consente di confermare l'esistenza di un fenomeno di colonizzazione dovuto al trasferimento di affiliati calabresi in altri territori precedentemente immuni e, seguendo il filo del suo ragionamento, precedentemente molti anni fa immuni da questo fenomeno, perché questo è ancora il tema, appunto, quella della colonizzazione. Non si parla ormai già da tempo, voi studiosi lo fate già da tempo, di infiltrazione, ma di vera e propria colonizzazione. E qui veniamo a un'altra questione, a un'altra indagine, professor Ciconte, su cui le voglio chiedere un'opinione, perché ieri a Milano sono stati eseguiti una decina di arresti per mafia, 300 pagine di ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Milano. Queste indagini hanno fatto emergere le attività della locale di 'ndrangheta di Pioltello, questo feudo definito delle famiglie Maiolo e Manno. Ora, stando all'ordinanza del GIP di Milano, Fabrizio Felice, uno di questi boss, Cosimo Maiolo, avrebbe fatto, virgolette, campagna elettorale l'anno scorso a favore del candidato sindaco del centrodestra proprio nella cittadina di Pioltello, organizzando, dicono i magistrati, un banchetto elettorale. Ora, il candidato Claudio Fina non è stato eletto, non è indagato in questa vicenda. E le chiedo, professor Ciconte, in generale, al di là anche del caso di Pioltello, che cosa significa quando i boss sponsorizzano un candidato alle elezioni? Si mettono al servizio della politica, oppure questa è la dimostrazione che ne hanno il controllo in qualche modo?
Allora, il termine che lei ha usato, colonizzazione, mi riporta indietro nel tempo alla relazione della Commissione Antimafia firmata da Forcione, che usò esattamente questo termine, e alla all'ordinanza di custodia cautelare che fu firmata dal procuratore all'epoca di Reggio Calabria, Pignatone, proprio sull'operazione Crimine Infinito, che 11 anni fa portò all'arresto di uno dei soggetti che lei ricordava, scusi per la tosse.
Prego, prego.
Che lei ricordava prima, è stato condannato, poi ha scontato la pena e adesso è di nuovo finito in carcere. Poi le indagini diranno se è colpevole o meno. Però anche allora c'erano queste manifestazioni di rapporto con la politica. Cioè, l''ndrangheta, quando si sposta, non sposta un pezzo della propria organizzazione, le modalità sono sempre le stesse, il rapporto con il mondo della politica. Semmai la novità, sa qual è? Che il candidato che appoggiava l''ndrangheta non è stato eletto, quindi vuol dire che non hanno avuto una forza elettorale tale da imporre a quel candidato, e questo è un fatto positivo, perché vuol dire che non hanno la forza che avevano in precedenza, quando invece era successo che avevano votato candidati che erano diventati consiglieri regionali. In operazioni che ricordavo io prima, c'erano indicati questi voti che erano stati dati a questi consiglieri regionali. Ora, in Lombardia questo è un fatto normale, cioè dappertutto tu trovi questi rapporti tra la politica e l''ndrangheta. Ora, io non penso, glielo dico francamente, che anche quando l''ndrangheta vota questi politici c'è il controllo della politica, perché mi sembra un'esagerazione, ma non c'è dubbio alcuno che c'è un condizionamento, questo sì, perché se loro votano questi uomini politici, gli uomini politici sono condizionati dal voto che hanno ricevuto. Il problema drammatico è che ancora noi troviamo al nord del nostro paese uomini politici che per vincere le elezioni si mettono le condizioni di essere votati dagli uomini dell'Andrangheta. Uh-huh. È successo dappertutto, è successo in Piemonte, è successo nel Veneto, è successo in Val d'Aosta, addirittura lì si è sciolto un consiglio comunale, succede in Lombardia da 40 anni a questa parte. Questa è la tragica realtà. Dipende dall'operatività dell'Andrangheta, ma dipende anche da questi uomini politici che non comprendono, che devono chiedere i voti per quello che fanno, per la loro certo. storia, non per i rapporti con l'Andrangheta, perché con la bravura che oggi hanno gli inquirenti e le cose tecniche che abbiamo, si riesce a colpire questi soggetti. Se c'è un altro problema che emerge, lo dico naturalmente con una punta di malizia, è che tutta l'operazione è basata su intercettazioni.
Certo, e qui apriremo un altro importantissimo capitolo che riguarda le intercettazioni e come in questo paese quello strumento essenziale di indagine rischia, per decisione del governo, della maggioranza di destra che c'è in Parlamento, di finire in soffitta. Professor Renzo Ciconte, la ringrazio tantissimo per essere grazie stato qui con me stamattina. La chiacchierata era iniziata sul profilo storico con cui la povertà è stata considerata pericolosa, criminalizzata, e grazie al lavoro appunto contenuto in questo suo libro dal titolo Classi pericolose, pubblicate dalla Terza. Grazie ancora, professore, buona giornata.
Lei, arrivederci, buona giornata.
Enzo Ciconte, dicevamo, storico dell'Andrangheta, insegna all'Università di Pavia. Voglio chiudere la puntata di oggi ritornando alla giornata di ieri, all'anniversario, il 12 dicembre, il 53esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, 17 morti, quasi 90 feriti. Chiudiamo con una citazione dal dibattito parlamentare per la fiducia al governo Meloni del 26 ottobre scorso. L'ex magistrato antimafia Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle, così interviene nell'aula rivolgendosi alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Ebbene, non è a mio parere certamente indice di convinta adesione ai valori della Costituzione la circostanza che lei e la sua parte politica, sin ad epoca recentissima, abbiate significativamente eletto a figure di riferimento della vostra attività politica alcuni personaggi che sono stati protagonisti del neofascismo e tra i più strenui nemici della nostra Costituzione. Mi riferisco ad esempio a Pino Rauti, fondatore nel 1965 di Ordine Nuovo, che non fu solo centro di cultura fascista, ma anche incubatore di idee messe poi in opera nella strategia della tensione da tanti soggetti, alcuni dei quali riconosciuti con sentenze definitive, autori delle stragi neofasciste che hanno insanguinato il nostro paese, tra i quali, per citare solo alcuni esempi, mi limito a ricordare Franco Freda, Giovanni Ventura, Carlo Di Giglio, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tremonti, tutti gravitanti nell'area di Ordine Nuovo. A proposito di padri nobili e di figure di riferimento, mi pare inquietante che il 14 aprile del 2022 il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone abbia organizzato nella sala capitolare di questo Senato un convegno dedicato alla memoria del generale Gianadelio Maletti, capo del reparto controspionaggio del SID negli anni 70, condannato con sentenza definitiva a 18 mesi di reclusione per favoreggiamento dei responsabili della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, che causò 17 morti e 88 feriti e che diede avvio al periodo stragista della strategia della tensione. Proprio i depistaggi delle indagini posti in essere in quella strage e in tante altre stragi da personaggi come il generale Maletti hanno garantito sino ad oggi l'impunità di mandanti ed esecutori, segnando l'impotenza dello Stato a rendere giustizia alle vittime e verità al Paese. Ebbene, il deputato Mollicone ha definito il generale Maletti come un uomo dello Stato che ha sempre osservato l'appartenenza alla divisa. Dinanzi a simile affermazione viene da chiedersi, Presidente Meloni, quale sia l'idea di Stato della sua parte politica.
E queste erano le parole di Roberto Scarpinato, oggi senatore del Movimento 5 Stelle, per anni giudice antimafia a Palermo, ed era un modo per ritornare sulla giornata di ieri per ricordare le vittime di quella strage, la strage di Piazza Fontana. Sono le 11:27 minuti, la linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.